La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati amici del cinema e amici di Radio 24, La Rosa Purpurea, la nostra ora di cinema settimanale. Un saluto da Franco D'Assisi in una settimana con tante novità in sala, con tanti film importanti in sala. Fra poco, per esempio, arriverà nel nostro studio Silvio Soldini a raccontarci quello che si può raccontare del suo nuovo film Le Assaggiatrici, il film che racconta la storia delle donne costrette ad assaggiare i cibi di Hitler perché fossero mai stati avvelenati, a morire sarebbero state loro e non il Führer, tratto da un romanzo che è stato un grande successo e adesso nelle sale con la versione di Silvio Soldini, che tra l'altro ha aperto il B-Fest, il festival di Bari, che si chiude proprio in questo fine settimana. Sentiremo fra poco anche l'intervista con Valerio Mastandrea, invece, che abbiamo incontrato per parlare del suo Nonostante, sua nuova fatica alla regia, ma anche da interprete principale, presentata a Venezia, adesso arriva nelle sale. Ci sarà un altro film di cui avremo testimonianza con un'intervista, si intitola Jen, un piccolo film indipendente, un documentario molto molto interessante, veramente direi quasi necessario in un certo senso, perché racconta la storia di un medico clamoroso che è il dottor Maurizio Bini, che nell'ospedale di Niguarda di Milano gestisce l'unità che da una parte lavora sulla fertilità e quindi sulle inseminazioni artificiali eccetera, dall'altra sui cambi di genere, quindi un'unità molto delicata anche coi tempi che corrono, nelle cose che fa e nel come lo fa. Ma il dottor Bini è uno che vorresti sindaco della tua città, qualsiasi essa sia, in ogni momento. E saranno con noi, sentirete l'intervista sia col regista Gianluca Matarrese che appunto con il dottor Maurizio Bini. Insomma, tanta carne al fuoco, come diciamo spesso, ma il cinema ci dà tante possibilità e tante opportunità di raccontare cose. Cominciamo con un film che arriva dal nord Europa, da un giovane cineasta, Gustav Möller, che nel 2018 esordì con The Guilty, che fu un caso internazionale nel cinema d'essè, nei festival, e che adesso è tornato con un film presentato a Berlino lo scorso anno, un thriller veramente tesissimo, si intitola Sons.
Buongiorno Jimmy, hai dormito bene?
Sì, sì. Ciao Eva.
Ciao Arne. Y è la metà di X moltiplicato per 4. 3 per 4? Dai, che lo sai.
12.
Sì. Vorrei essere trasferita alla sezione 0.
È una sezione di massima sicurezza.
Lo so.
Rami, capo sezione.
Pasto per il detenuto 017.
Come dicevamo, alla regia Gustav Möller, nel cast Dar Salim, Sidse Babet Knudsen, che è la protagonista, e Jacob Lorman. La storia è veramente pazzesca, perché è la storia di una guarda carceraria, Eva, una donna ormai di mezza età, che sembra sempre essere riuscita a trattare i detenuti con una certa umanità. Eva ha perso un figlio che è stato accoltellato, e un giorno, guardando dalla finestra verso il cortile del carcere, vede una faccia che le è familiare. È la faccia dell'uomo che qualche anno prima aveva coltellato e ucciso proprio suo figlio, che viene proprio portato in quel carcere, nel carcere in cui lavora lei. E allora lì Eva si trasforma, diventa una sorta di vendicatrice, sopraffatta dall'odio, inizia a oltrepassare i confini etici e anche professionali, e poi forse anche quelli morali, per fare di tutto perché questa persona non solo sia lì in carcere, ma venga punita da lei adeguatamente. Film veramente che ha una tensione incredibile. Noi vogliamo parlarne con Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris.
Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, diciamo subito che Gustav Möller ha fatto centro un'altra volta, che dopo The Guilty anche questo Sons ha veramente una tensione interiore, ma anche proprio una storia da raccontare veramente molto molto forti. Ed è un film che rappresenta anche in qualche modo un unicum in questo panorama del thriller carcerario, perché c'è questo personaggio femminile protagonista, ma c'è questo desiderio di vendetta di una persona normale che Möller spinge fino alle estreme conseguenze.
Ha fatto ancora più centro, perché The Guilty era un'idea molto intelligente, raccontata con arguzia cinematografica e narrativa. Sons è un film che si prende le sue responsabilità, che spinge l'asticella la morale sia di chi racconta, sia di chi è protagonista, ma anche di chi guarda fino alle estreme conseguenze, perché il concetto di maternità vissuto come quello di Eva è un concetto che può farci inorridire se lo sentiamo raccontare, ma che nel momento in cui lo mette in scena Müller e lo interpreta questa straordinaria attrice, diventa qualcosa di estremamente tangibile, estremamente reale e possibile. E al di là di questo, proprio la messa in scena, il linguaggio cinematografico prende il preso movie e lo in qualche modo capovolge, interrogandoci su qualcosa che non abbiamo il coraggio di ammettere, cioè che nei rapporti di violenza la vittima può essere il carnefice può essere la vittima. Soprattutto in rapporti violenti codificati, che prevedano dei ruoli precisi in cui c'è qualcuno che ha il potere e qualcuno che lo subisce, se però quel linguaggio viene parlato da persone che non sono abituate a parlarlo, e beh, allora è tutta un'altra cosa. E nel caso di Eva è così. Eva, il suo Simon, lo perde per un accoltellamento, ma Eva aveva come strano destino quello del fatto che Simon era in carcere, esattamente come lei, solo dalla parte sbagliata. E Mikkel, l'uomo che uccide il suo Simon, è un uomo che conosce solo il linguaggio della violenza. Eva no. Eva fino a quel momento ha trattato tutti i detenuti, o quasi tutti i detenuti, come fossero suoi figli, perché suo figlio era un detenuto. E quindi in qualche modo la sua emotività, la sua empatia non erano scontate, non erano di facciata, non erano neanche una parte della sua professionalità, facevano parte della sua essenza. Quell'empatia che a un certo punto diventa raggelante, diventa qualcosa che non esiste, che viene estirpata dalla scoperta di avere la possibilità di agire sul proprio assassino. E questo interroga lo spettatore sulla possibilità tangibile della vendetta. E a quel punto succede qualcosa. Succede che probabilmente è la vittima che sa parlare quel linguaggio, che trae un nutrimento perverso da quello che succede, mentre Eva viene disumanizzata. Ecco, Müller riesce perfettamente a raccontare questo capovolgimento dei ruoli, sa calibrare le inquadrature come pochi altri abbiamo visto, questo sia in ossequio a un cinema nordico che è sempre più evoluto e sempre più capace di raccontare mondi che sembrano già saturi nella narrazione che loro sanno reinventare, sia nella gestione degli attori e sia anche, come dicevi tu, nella gestione di tempi e tensione, per cui questo diventa anche un thriller di intrattenimento di altissimo livello. Quindi sì, Müller, lo possiamo dire, è un grande regista, è un grande autore, e con Sons fa un ulteriore salto di qualità.
Assolutamente, tra l'altro classe 1988, che non mi sembra poco, nato in Svezia, a Göteborg, ma si è trasferito giovanissimo a Copenaghen, e di fatto il suo cinema è più, se vogliamo, ascrivibile insomma alla tradizione del cinema danese contemporaneo. Questo è Sons nei cinema italiani. Boris, prima di salutarti, dimmi qualcosa su Nonostante di Valerio Mastandrea, perché stiamo per sentire l'intervista con Valerio. Tu lo avevi visto a Venezia, ti era piaciuto questa nuova operazione da regista di Valerio?
Beh, moltissimo, moltissimo. Intanto perché credo che sia uno dei più grandi sceglitori di titoli della storia, perché Come ride era un titolo paradossale e geniale per il suo esordio, questo Nonostante, che alterna l'idea che si può vivere nonostante la morte, ma si può morire anche nonostante la vita, è straordinario. Ha scelto un'attrice fantastica, una sorta di Jean Moreau più giovane, insomma, che è Dolores Fonzi. Credo che ci sia poi dentro questo film, che è veramente un film incredibilmente delicato e allo stesso tempo diretto, affilato, credo che ci sia un po' delle perdite che Valerio Mastandrea ha subito in questi anni, quella del padre Alberto, a cui l'ha dedicato, che è morto 2 anni fa, ma ho l'impressione che ci sia anche un po' quella dell'amico fraterno Mattia Torre, perché questo viaggio all'interno delle corsie di un ospedale potrebbero averlo scritto insieme. Chissà che forse non ci sia parte della loro amicizia in questo talento che si scopre sempre più interessante in Mastandrea, quello di un autore che ha uno sguardo veramente diverso, laterale, sul mondo e soprattutto sui nostri sentimenti.
Assolutamente, hai fatto bene a citare appunto la cifra di Valerio, che anche in questo film è veramente surreale. Tra l'altro il film si apre con questa carrellata un po' alla La La Land, fammi dire, no? Con Valerio Mastandrea che zompetta dentro e fuori, sopra e sotto carrelli, muletti, carrelli elevatori, barelle di ospedale, perché siamo in un ospedale, ce lo dice subito, ma ci dice subito anche appunto una cosa, che queste persone, questi personaggi che sono i protagonisti di questo film, lui, Dolores Fonzi, Lino Musella, Laura Morante, sono in un limbo, non sono fantasmi perché non sono morti, ma sono la parte ancora viva di persone che sono in coma, per esempio, dentro quell'ospedale. Quello che veramente riesce a tenere miracolosamente in equilibrio Valerio Mastandrea in questo film è proprio la riga dello spartito sulla quale recitare, che non era semplice da individuare in questo limbo fra la vita e la morte. È un film in quale ci si diverte anche molto, tra l'altro, e quindi davvero questa regia e questa espressione quasi attonita dei suoi personaggi incantati fuori dal tempo è perché sono effettivamente incantati fuori dal tempo e ce lo restituiscono in pieno. Allora Boris, io ti saluto e ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
E però noi andiamo avanti, ascoltiamo una clip di Nonostante e poi l'intervista con Valerio Mastandrea.
Cerchi qualcuno?
No.
E allora chi guardi?
No, è che fino a poco fa c'ero io qua. E allora...
Adesso ci sono io.
No, volevo sapere...
E tu alla stanza?
Come scusa?
E tu a questa stanza?
No, no.
Allora non ti impicciare, scusa.
No, non mi sto impicciando però.
Ah no? Stai sbirciando, che cosa vuoi?
Io inizierei con Valerio col delimitare il campo di gioco di questo film, che è uno spazio tra la vita e la morte, nel quale guardando il tuo film mi viene in mente che sei estremamente attaccato alla vita e però anche uno spazio che ti permette una libertà totale. Ti chiedo se era proprio questa la tua partenza, cioè il delimitare uno spazio che non c'è ma che sarebbe bello ci fosse.
Sì, quello spazio di cui parli, diciamo cioè il territorio su cui abbiamo fatto vivere la storia, i personaggi eccetera, ci serviva proprio perché la storia in sé volevamo fosse molto più pratica, quasi tecnica, la storia d'amore che vive di ingredienti molto semplici, molto anche incompleti, perché poi quando ci si innamora in quella maniera senza motivo eccetera manca sempre qualcosa, e l'idea di far arrivare questo tipo di emozione con la forza che volevamo era talmente importante, creare un contesto dove potesse venire fuori sta roba, che quel contesto lì, cioè un mondo non mondo, dove i nostri personaggi sono immobili, fermi, con tutte le emozioni libere, no? Quasi che non le vivono, eccetera, ci sembrava il posto migliore dove ambientare la storia. Quindi era, come dice Laura Morante, era come aver fatto un film su due livelli, no? Uno davanti all'altro, cioè sullo sfondo il terreno dove giocare questa partita e davanti la partita, che è una partita piccola, semplice, quasi dei bambini sotto casa, ecco, col pallone.
E mi è sembrato che ci fosse anche una riflessione sul fatto che corriamo talmente tanto che noi la vita, mentre la viviamo, non la possiamo, non la riusciamo a guardarla, a sentirla, a saporare tutto. Ecco, i tuoi personaggi si muovono in una zona nella quale riescono a guardarla e ad aspettare che le cose succedano, che abbiano il loro tempo.
Sì, sono i tre personaggi principali, 3/4, sono ognuno... rappresenta un atteggiamento nei confronti di quella situazione. C'è il personaggio della Morante che è disincantato, quello di Lino Musella che invece è incantato da quello che vive, cioè nulla. Poi c'è il mio personaggio che invece è felicissimo perché quella condizione lì è come quando uno costituendosi e andando in galera si protegge dalla vita. No, non ha più, io sto là, mi danno da mangiare, certo, 2 volte al giorno, eccetera. E poi c'è il personaggio del giovane Nonostante, che invece è quello più fatalista di tutti, paradossalmente, più è giovane più è fatalista. Quindi noi abbiamo costruito poi questo gioco qua scrivendo il film in maniera molto normale, cioè nel senso non abbiamo mai pensato ma lui questo non lo può dire perché non vive, cioè, no, noi abbiamo trattato i nostri come personaggi reali. Poi quando c'era da mescolare i due livelli con il vento, con frasi tipo sto meglio, mi dispiace, cioè tutta questa roba l'abbiamo incontrata piano piano, l'abbiamo scritta e ci abbiamo continuato a costruire cose scena dopo scena, poi abbiamo fatto i conti col copione e abbiamo livellato, diciamo, i due aspetti del film, e credo che abbiamo poi raggiunto un registro solo, che è quello di essere lievi anche nell'affrontare tematiche come la fine delle cose, la vita, il mistero dell'amore, il mistero della morte e tutta una serie di cose. C'è un sacco di roba, ma me ne sto accorgendo adesso io. Non...
E per esempio, tecnicamente, l'inizio a questa carrellata nella quale tu salti da un carrello degli infermieri a una ruspa...
Lì bisognava definire immediatamente l'invisibilità.
Certo.
E se non lo facevamo subito, non mettevamo lo spettatore al riparo dall'equivoco, cioè o ci stava o non ci stava, e dovevamo farlo veramente dopo un minuto. E invece ti dirò che non era quella la scena, era scritta in maniera più semplice, cioè io mi alzavo, entravo in ospedale e nessuno mi parlava, avendo l'ambiente, capendo da dove partivano, insieme al DOP, che poi tra l'altro è un direttore della fotografia molto creativo che sta dentro il copione in maniera, abbiamo costruito questa scena che non c'era.
Perché hai scelto di far vivere comunque i tuoi personaggi limbo, non voglio chiamarli fantasmi perché in realtà non lo sono, sempre nell'ospedale? Eppure possono andare in giro, possono fare altro, lo fanno.
Sì, un po' in giro ci vanno, però è chiaro che quella è la loro cuccia, diciamo. Il mio fuori ci va, ma va a cazzarare, va a prendere in giro le persone che non lo vedono, va a fare il suo sport preferito, che è quello di non saltare in lungo. Lui non salta, capito? Quindi quello anche era per definire uno che c'ha una personalità così immune dal rischio, non vuole rischiare mai. Però all'ospedale, diciamo che rimane, a parte che è un'architettura, come hai visto, poi è un po'
meravigliosa, dove l'hai pescato?
Pensa che era l'ultima opzione, perché avevamo visto un sacco di posti, anche palazzi storici, eccetera. Io questo non lo volevo mai vedere. Alla fine sono entrato, abbiamo cominciato a parlare di come ricostruire il reparto.
E che cos'è? Che posto è? Che ospedale? È un ospedale, veramente, no?
Sono degli uffici inutilizzati che verranno demoliti, tra l'altro, da qualche mese.
Molto anni 80.
E noi andiamo a girarlo, questa demolizione, per forza.
Certo. Senti, c'è un finale che ovviamente non svegliamo, ma molto interessante, perché trovo che una delle cose più difficili nel cinema contemporaneo sia scegliere il momento in cui fermarsi. E tu, anche, io non l'avevo visto a Venezia, però mi dicono anche rimettendoci le mani, hai scelto, se vuoi, il momento giusto per fermarti. Cosa non ti convinceva, diciamo, prima?
No, non mi ha mai convinto una scena che non c'è più, perché la trovavo come se affievolisse l'emozione che avevamo raggiunto poco prima. Però era anche una scena che chiudeva delle cose, che gratificava il pubblico, gli permetteva di riconoscere alcune cose. Alla fine l'ho voluta togliere perché penso che è meno importante capire e più importante rimanere emozionati. Certo. Però già che ne parliamo, già la vorrei rimettere, quindi è una cosa che non si può fare, cioè io devo chiudere qua perché sennò non lo finisco mai.
Ti faccio un'ultima domanda e riguarda il fatto che poi alla fine di tutto questo, un film di grandi profondità che si interroga su noi e sugli amori, su quello che facciamo e non facciamo, magari non lo facciamo quando dovremmo farlo e viceversa, però alla fine c'è un tono di leggerezza.
Meno male, questa era la grande scommessa. Divide molto il pubblico questo film, cioè, nel senso, cioè chi esce sollevato e chi esce molto colpito e chi esce...
E chi tutte e due.
E chi anche nessuno dei due. Cioè ci mancherebbe, quindi... però che tu abbia colto questa cosa e che ti rimanga, sono contento, perché l'intento era quello.
Grazie. E Valerio Mastandrea ci ha raccontato il suo nuovo film Nonostante, del quale è regista e protagonista nei cinema italiani. È arrivato il momento, prima di parlare di un altro film, Opus, è arrivato il momento di giocare insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi.
Ti ricordi quando mi hai chiesto di sposarti?
Sì.
Hai detto di aver sognato che saremmo invecchiati insieme.
Allora, c'è questo sussurrare, questo confidarsi, ma c'è anche una parola, un riferimento al sogno, che è molto importante in questo film. Se lo avete già individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due nuove edizioni davvero straordinarie, poi vi svelo tutto, di questo film che vi aspettano più tardi. Vi facciamo ascoltare un'altra traccia. E noi abbiamo un altro film di cui parlarvi adesso, un'altra delle novità in sala, è il classico horror A24. Cosa vuol dire? A24 è la casa di distribuzione e di produzione americana che ha un po' cambiato il linguaggio del cinema pop degli ultimi anni e che nell'horror ha generato alcuni degli episodi più interessanti di questo genere negli ultimi anni. Penso alla trilogia di Ari Aster, per esempio, da Midsommar a Boa Paura, oppure a quella di T. West con Maxine, con Pearl, eccetera. E adesso ne arriva un altro di questi film che sposano un po' le atmosfere horrorifiche con una sorta di tono di commedia surreale. Il protagonista è un grandissimo della storia del cinema come John Malkovich. Il film si intitola Opus, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti.
Dopo 30 anni lontano dalle scene, il re del pop Alfred Moretti torna con un evento esclusivo per il lancio del suo nuovo album.
Vuole farvi un regalo.
Questo è per Ariel Ecton.
Ariel, giornalista che si vede sempre portare via le idee migliori, è quella che proprio non si aspettava di essere inclusa nel gruppo di privilegiati chiamati a conoscere in anteprima il nuovo lavoro di una star da anni ritiratasi a vita privata. È anche la prima ad accorgersi che c'è qualcosa che non va. Telefoni ritirati all'ingresso di una tenuta nel nulla dello Utah, controllo continuo sugli ospiti, una comunità attorno alla star che sembra assolutamente una setta.
Cosa fate qui esattamente?
Vorresti saperne di più?
Il pubblico è furioso! Furioso perché non sono su un palco!
Mark Anthony Green, per oltre 10 anni giornalista, diventato sceneggiatore, fa il suo esordio dietro la macchina da presa e racconta un culto, quello della celebrità, e una tribù che lo segue. E non parliamo solo dei fanatici di una setta, ma di quanti inseguono il successo per ogni via. Ariel è Ayo Edebiri, vista in The Bear c'è Juliette Lewis, soprattutto c'è John Malkovich, perché difficilmente qualcuno avrebbe potuto essere star quanto lui, teatrale, ambiguo e carismatico in ogni momento, come sanno essere solo le star assolute. Così il regista racconta l'ispirazione.
There's an amazing video of Michael Jackson.
C'è un video meraviglioso di Michael Jackson in cui lui va a fare shopping in un negozio costosissimo, tipo nell'Upper East Side di New York. Lui entra, gira ed è sempre e costantemente dentro una performance, come se non potesse essere in altro modo, sempre sul palco, sempre nel personaggio, come se non ci fosse più la persona o come se la persona fosse solo l'involucro. Non invidio nessuno in questa situazione. Con il livello di successo del nostro personaggio, Moretti, è parso ovvio che lui si comportasse così e inoltre lui sta facendo uno spettacolo per Ariel.
Che succeda qualcosa di terribile è fin troppo scontato, come molto altro del film, che alla fine si rifletta su cosa ci trascina ogni giorno alla ricerca del successo, lo è un po' meno.
E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Opus, il film che segna tra l'altro l'esordio alla regia di Mark Anthony Green con John Malkovich nei cinema italiani. Adesso la linea va alla regia, fra poco le porte del nostro studio si apriranno per Silvio Soldini che verrà qui a raccontarci il suo nuovo film, Le Assaggiatrici.
È cambiato che è arrivato il picco della preparazione, è arrivato il picco della stagione agli europei. E che picco. poi siamo riusciti a cercare di ridare uno slancio per le Olimpiadi e comunque sono riuscito a riscendere sotto i 45, che è un grandissimo risultato, e in generale è stata una stagione pazzesca. Siamo riusciti a fare il salto di qualità che tutti, diciamo, sognano di fare.
Un consiglio che do e che vi do è di, ad esempio, scrivere proprio l'obiettivo che vi siete dati e su cui state lavorando, proprio per una questione di motivazione, perché ci sono magari dei momenti, anche allenamenti che non vanno, che sono in fatica, quell'allenamento proprio dove le gambe non girano e magari inizio a chiedermi a cosa sto facendo, perché sto investendo così tanto tempo. Aver scritto, ad esempio, il perché corro, okay, quest'anno qual è il senso per cui sto facendo questa fatica e qual è il mio obiettivo, aiuta proprio ad attivare un po' la giusta motivazione.
Sì, sì, da quest'anno diciamo che mi sto concentrando completamente sul triathlon medio e forse anche, vediamo un po' come va l'anno, sul triathlon full, quindi full, okay, Ironman, distanza full.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6.30
e in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse, quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
La rosa purpurea.
Prendete posto.
Non siate timide, si raffredda.
La prego di rimanere seduta. Non vi è permesso alzarvi.
Perché?
Solo tra un'ora potremo avere la certezza che questo cibo non sia avvelenato.
Come avvelenato?
Per questo siete state scelte voi, giovani e sane donne tedesche.
Ferma! Non vi è permesso di rimettere il cibo!
Rendetevi conto di essere fortunati a poter mangiare prelibatezze come queste.
Le assaggiatrici di Silvio Soldini aprono con questa clip che avete ascoltato la seconda parte della Rosa Purpurea, e Silvio Soldini è qui con noi per raccontarcelo. Ciao Silvio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea, stavolta non al telefono, quindi dal vivo.
No, però di una cosa io non ve lo racconto.
No, racconto.
Dici, per raccontarcelo.
Per raccontarcela, diciamo così.
Ah, raccontarcela,
ecco.
Sì.
Sì, no, beh, del resto qualcosa si può dire. Questo è un caso di un film, insomma, storico, in costume, che tra l'altro, benché tratto da un libro, racconta una storia vera, che è quella di queste donne che in quei momenti drammatici che preludevano la fine poi del nazismo erano costrette ad assaggiare due volte al giorno il pasto cucinato per il Führer, cucinato per Hitler, no?
Sì, diciamo sì. Che è una storia vera. Da cui Rosella Postorino è partita per scrivere il suo romanzo Le assaggiatrici, che è la storia perché questa signora tedesca di 94 anni, Margot Wolk, una decina d'anni fa, confessò praticamente poco prima di morire che aveva fatto parte di questo gruppo di donne che dovevano assaggiare i cibi per Hitler.
Certo, due volte al giorno, tra l'altro.
Due volte al giorno per più di un anno.
E aspettare poi tra l'altro un'ora.
Rosella è rimasta molto affascinata da questa cosa, non è riuscita a intervistare Margot Wolk perché era già morta ora che era riuscita a raggiungerla, e quindi è andata di fantasia come ogni romanziere deve fare dopo aver fatto molte ricerche, come fa lei sempre. E io sono partito dal suo testo.
Certo, dal testo del romanzo, che è stato un grande successo editoriale, certo. Anche, no? E però che appunto, avendo alla base appunto una storia vera, ha una veridicità molto forte e ti mette in relazione con un tipo di tensione che non è la tensione del chissà cosa succederà, nel senso che bene o male tu sai come sono andate le cose nella storia, no? Ma è una tensione diversa, è una tensione di chi sente l'oppressione del potere, il piede del potere sul suo collo stabilmente. Questa forse è la cosa, Silvio, che parla anche di più al nostro oggi in qualche modo, no?
Credo di sì, mi fa molto piacere che dici questa cosa, perché io ormai non sento più tensione per niente guardando il mio film, perché lo conosco troppo a memoria, come sempre succede dopo tanto tempo che ci lavori, tanti mesi di montaggio, insomma non riesci più a capire queste cose, quindi è bello sentirle da qualcuno che invece lo vede per la prima volta e sente delle emozioni.
Perché qui non siamo nel solito cliché nazisti contro ebrei, vessazione dovuta a questo. Sono tedeschi contro tedeschi in qualche modo. Anzi, qualcuna delle assaggiatrici anche ammira il Führer, eccetera, eccetera, ma c'è questo elemento, questa sorta di roulette russa immanente che continua a perpetuarsi giorno per giorno.
Sì. A cui tra l'altro dopo un po' loro si abituano, insomma, come tutti noi faremmo, credo, perché fa parte dell'essere umano questa cosa, questa capacità di adattamento. Quindi dopo 3-4 settimane che tutti i giorni vengono portate in questa ex scuola tramutata in caserma dall'SS, perché è il punto più vicino, diciamo, alla Tana del Lupo. Sono proprio a un paio di chilometri dalla Tana, certo, del Lupo, dove Hitler...
Ha fatto venire in mente la zona di interesse, questo, no? Cioè, esatto. Quella adiacenza all'orrore.
Lì erano lì, proprio di fianco, ad Auschwitz.
Confinanti proprio, esatto. Senti, alle ura. Però anche qui, invece, questi contadini sono lì così, ma a 2 chilometri c'è il centro dell'orrore in quel momento.
Sì, infatti ne parlano, dicendo facendo, hanno distrutto tutta la foresta, lì hanno costruito pazzesco, hanno fatto arrivare un treno apposta, insomma hanno fatto dei lavori pazzeschi per fare questa famosa tana del lupo che conteneva qualche migliaio di persone. Poi
certo, senti, com'è stato tu non è la prima volta che tu fai un film che è recitato in un'altra lingua, perché anche un film di quelli che è tratto dal Christoph, se non sbaglio, era non mi ricordo
cieco.
Quale esatto, era in cieco, qui siamo in tedesco, cast tutto tedesco. Com'è stato relazionarsi a questo? Cioè, per te è proprio una curiosità, come regista sul set, è un problema questa cosa? O invece sei il tedesco a memoria?
No, guarda, mi ricordo ancora il primo giorno quando mi ha fatto Brucio nel vento, che è il film a cui tu ti riferisci, che ero con Luca Bigazzi, il primo giorno di riprese. Io mi ero già abituato alla cosa perché avevo fatto le prove con gli attori, e lui, il primo giorno di riprese, ricordo ancora la sua faccia dopo il primo check, perché dice, ma Silvio, io come faccio a sapere quando devo partire con la panoramica? Non so. Ci sono i dialoghi italiani anche di fianco a quelli ciechi, però dopo 24 ore ci eravamo già tutti abituati. Questa volta sì, sapevo già più a cosa andavo incontro. C'è stato comunque un periodo di più di 2 settimane di prove con le attrici e gli attori del film, che è stato molto bello, intenso, e ha fatto sì che loro arrivassero preparatissime alla prima di queste sessioni d'assaggio che abbiamo dovuto fare.
Erano tranquille su quello che mangiavano.
Era tranquillo, di noi si fidavano, però erano, ognuna era diventata un pochino il suo personaggio. Mi piaceva il fatto di tenere sempre presente che questa cosa era realmente accaduta, e quindi dare un nome, ma dare anche una vita a ognuna di queste donne. E sono riuscito a trattare questo gruppo di donne un po' come se fosse una piccola orchestra in cui c'è ognuno che suona il suo strumento.
Quando finirà tutto questo?
Pare che stiano arretrando.
Chi? I russi?
No, le nostre truppe. Gli americani sono sbarcati.
Dove?
In Francia.
Possiamo augurarci di perdere.
Senti, c'è una cosa che hai detto su questo film che mi ha molto colpito, veramente. Quando hai detto, in fondo, se lo andiamo a guardare bene, potrebbe essere anche un film su un futuro distopico. Cioè, più su un presente distopico, se vogliamo, ma che fra 30 anni potrebbe diventare qualcosa, per come stanno andando le cose nel mondo, potrebbe diventare qualcosa di vero. Ecco, e questo sì, forse è anche un altro link che parla all'oggi dello spettatore che lo vede.
Ahimè sì. È come se durante la lavorazione del film, da quando abbiamo cominciato a lavorare sulla sceneggiatura, esisteva già una sceneggiatura su cui poi abbiamo rilavorato io con Doriana Leondef e Lucio Ricca per più di un anno, poi dopo le riprese, poi il montaggio, eccetera. In questo periodo è come se quello che sta avvenendo a livello mondiale si sia avvicinato a quello che racconta il film, quindi una cosa brutta, è molto triste, però questa violenza che c'è nell'aria, nelle parole che vengono dette, nei modi, e poi il fatto che ci sia poco andando verso nord-ovest una guerra, andando verso sud-est un'altra guerra, e più tutte quelle altre che ci sono.
E andando al di là dell'oceano, insomma, un signore bizzarro, diciamo così.
Fa tristezza, secondo me, perché pensavo che fossimo arrivati a un altro grado di civiltà in qualche modo. E mi ricordo fino a due o tre anni fa si parlava praticamente solo del più grande problema che abbiamo a livello mondiale, che è quello del riscaldamento climatico.
Certo.
Greta Thunberg, poveretta, è rimasta travolta dalle guerre.
Assolutamente. E tant'è vero che ti dico questo aneddoto: uscendo dalla proiezione del tuo film, con alcuni colleghi si diceva, ma siamo sicuri che per esempio uno come Putin oggi non abbia degli assaggiatori?
Ah no, io non sono sicuro.
Io, anzi, quindi...
Ma è abbastanza noto che tutti i dittatori abbiano sia assaggiatori che sosia.
Questa è la cosa che ne fa quel presente distopico che dice...
E il prossimo filo farò sui sosia.
Sui sosia dei... Ascolta, c'è una cosa invece di tipo prettamente registico che ti volevo chiedere. Come dicevamo prima, non è un film nel quale, cioè, la storia la conosciamo bene o male, no? Per cui se fosse stato un film sull'attentato a Hitler, sai che a un certo punto arriverà l'attentato a Hitler, che peraltro c'è nel tuo film, e quindi che c'è un climax che va portato verso quel momento. Invece nel tuo film c'è una tensione che va creata in un altro modo, è quasi un'asticella in equilibrio per tutto il film. Come hai lavorato a questo aspetto? Come si fa?
Come si fa? è un lungo lavoro in fase di sceneggiatura, poi con gli attori, perché ogni scena contenga qualche cosa anche di molto piccolo, però che accade e che deve esserci, e poi in fase di montaggio. E devo dire che poi, last but not least, è arrivata la musica di Mauro Pagani, che aveva lavorato su una serie di temi mentre io iniziavo le riprese praticamente, e me li mandava e li ascoltavo eccetera, e gli dicevo, lo chiamava tiro al piattello ad occhi bendati, perché non sapendo ancora cosa fosse veramente il film ci andava per tentativi. E poi dopo, quando ero in montaggio, a un certo punto abbiamo cominciato a provare queste cose che lui aveva fatto su un primissimo premontato di alcune scene, eccetera, e c'era uno di questi temi, che è quello che poi si sente nel film, che mi sembrava bellissimo, perché è come se aggiungesse veramente un vero peso specifico al film, gli desse una forza, questo tema un po' marziale, un po' beethoveniano in alcuni momenti, in alcuni punti. E quindi gli ho detto, Mauro, questa è la musica, partiamo da qua e sviluppiamo questa cosa.
Silvio Soldini, l'assaggiatrice nei cinema italiani, grazie per essere venuto qua a raccontarcelo, o no, ma insomma farci capire un po' di più che operazione è stata. Grazie
a te, grazie a voi tutti, buona giornata.
E mentre Silvio Soldini lascia il nostro studio, noi giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
Ho un test da farti.
Non ho intenzione di dirmi niente prima.
Prima di spiegarti il lavoro devo capire se lo puoi fare.
Perché?
Non è strettamente legale. Ti do 2 minuti per disegnare un labirinto che ne richieda uno per risolverlo.
E qui questa cosa del labirinto dovrebbe portarvi in qualche modo nella giusta direzione. Se avete individuato il nostro film misterioso, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure, a @radio24.it, perché ci sono 2 edizioni davvero straordinarie di questo film che fra poco vi sveleremo. Adesso linea alla regia, torniamo fra poco insieme con un altro film che è nelle sale da questo fine settimana. Si intitola Jen, è diretto da Gianluca Mattarrese. Ascolteremo il regista insieme al dottor Maurizio Bini, che ha un ruolo molto molto importante nel film, fra poco.
La rosa purpurea.
Nel transfer di oggi ho un paziente che è la prima viola della scala e che suonerà per i nostri embrioni.
Tengo io le briglie, perché lei non ha una percezione giusta del suo corpo. So che lei ha una svalutazione dei suoi cromosomi, ma non deve, ci viene a pensarsi un po'. Maturo tutte e due? Ma che meraviglia, sono proprio bravissimo stanotte. Lei sta benissimo così.
Come tutti i medici non facciamo quello che i pazienti vogliono, facciamo quello che pensiamo giusto.
E quella che avete sentito è la voce del dottor Maurizio Bini. Il dottor Maurizio Bini all'ospedale pubblico di Niguarda, a Milano, ogni giorno accompagna coppie infertili nel loro desiderio di diventare genitori e sostiene parallelamente il percorso di chi intraprende terapie di affermazione di genere per cambiare sesso o semplicemente per riaffermarlo. In un contesto, tra l'altro, che quotidianamente solleva dilemmi etici, ma che, come avete sentito, il dottor Bini affronta in maniera molto brillante, anche dissacrante, anche sdrammatizzando e soprattutto, come dice nell'ultima battuta della clip che avete sentito, facendo quello che riteniamo giusto per i pazienti, non facendo quello che i pazienti vogliono. E questa è una discriminante molto interessante che valorizza in pieno il lavoro di questa unità, che paradossalmente mette insieme chi non ha figli e lo vuole avere e chi invece sente e dentro di sé un genere, l'appartenenza a un genere che non è quella che fisicamente invece ricopre. Quindi davvero queste due anime che però, come sentirete adesso fra poco nell'intervista che abbiamo realizzato con il dottor Bini e con il regista Gianluca Mattarrese, hanno qualcosa in comune. E insomma, Jen è un documentario di quelli che veramente ti arrivano dritti al cuore e alla mente in tempi come questi, poi diventano, una parola che non uso mai per i film, o quasi mai, necessari. È veramente molto importante provare a vederlo. Il film è distribuito da una piccola distribuzione, Barza & Nippo, ma lo trovate soprattutto nelle grandi città, andate un po' a verificare anche sui social eccetera, perché è un film che merita molto. Tra l'altro vi tiene lì per i suoi 100 minuti di durata senza via di scampo, perché è veramente molto molto interessante. Davanti agli occhi di Bini si parano umanità davvero varie, davvero svariate, alcune in crisi totale, emotiva, esistenziale, altre invece con la speranza appunto di riuscire ad arrivare al loro sogno. Insomma, un film veramente molto molto interessante, che è andato intanto al Sundance Film Festival, quindi ha fatto un percorso di festival internazionali molto importante, e che finalmente adesso è alla portata di tutti gli spettatori in Italia. Proprio sui metodi di lavoro, cosa vuol dire dirigere un'unità come questa, che fa queste due cose? Che tipo di lavoro è? Che tipo di pressione si sente? Sentiamo il dottor Maurizio Bini e insieme a lui anche il regista Gianluca Matarrese.
L'anno scorso è uscito un film francese che parlava di medicina e così via. Io ero rimasto veramente allibito di come il medico facesse il medico e non dovesse far altro, un po' perché magari in Francia è tutto più semplice e un po' perché forse l'avevano pulito sul piano cinematografico.
Perché sono francesi,
ma insomma la difficoltà è proprio quella di tenere tutto insieme, cioè di non perdere il nucleo fondamentale del lavoro, che è quello che sei lì per fare il bene di quella persona lì, l'hai scelto questo mestiere, con tutto ciò che c'hai attorno un sacco di roba, dai martellatori, quelli che entrano, ai telefoni che squillano, alle 50 cose che devi fare, alla politica che interviene. Tenere la barra sul paziente in questo mare in tempesta è la cosa più difficile. La difficoltà di trovare qualcuno che sostituisca non è proprio, come dicevo, sulla parte tecnica, quella è facile, trovare qualcuno che faccia le parti tecniche è facile. Il difficile è che voglia fare anche questa parte,
e che resista forse anche ai marosi, diciamo, del momento.
Gli eccessi ci sono in tutti i lati e le onde hanno eccessi in tutti i settori. Questa invece è una navigazione che dovrebbe stare tranquilla a metà strada, accontentare tutti, perché anche le persone che hanno su queste tematiche posizioni più rigorose devono comprendere che comunque questo confine va presidiato. Meglio che lo presidi una persona di buon senso che non lo presidi qualcuno che non sia di buon senso.
Hai parlato di buon senso,
che questa è la differenza.
E poi la particolarità di Bini, che il mestiere che fa è che deve conoscere le legislazioni di tutti i paesi, quindi non è veramente quello che fa le tonsille. Ok, quello è il tuo.
Lo dico sempre ai miei colleghi: voi sapete com'è la legge greca sulle tonsille? Ma perché cavolo devo sapere la legge di tutto il mondo? Perché certe volte la soluzione per quel paziente non è in questo paese, esiste, perché tutti gli altri hanno posizioni diverse.
Non fa nulla di illegale. A volte mi dicono: cos'è, un pirata?
Sì, però c'è questo limite molto interessante che tu dici fra l'illegale e il giusto, che a volte vengono sovrapposti come concetto, ma non sono sempre
ma il
uguali.
Problema è che quando fanno il conclave preparano tre vestiti per il Papa, uno small, uno medium, uno large, e se il Papa è troppo grasso tagliano la large. Voglio dire, nell'apice della religione si capiscono che le cose vanno adattate, e quindi in Italia c'è questo concetto nelle preleggi italiane, cioè più spingi in fondo la legge più raggiunge la massima ingiustizia.
Gianluca Matarrese, regista di Jen nei cinema italiani, e il dottor Maurizio Bini, di fatto protagonista di questo documentario, un documentario che veramente rafforza la speranza nella scienza, in quella scienza troppo spesso bistrattata negli ultimi anni. Tra l'altro mi fa venire in mente un altro film che è appena uscito, ma forse lo trovate ancora in giro da qualche parte, è appena uscito dal circuito, che si chiama Altri Animali, è un altro documentario diretto in questo caso da Guido Votano, che invece ci porta in un altro versante della scienza, quella dedicata appunto ai nostri amici animali, con questa coppia incredibile di veterinari, Paolo Briguglio e Monica Pais, che a Oristano tolgono animali dalla strada, li curano con o senza proprietari, gli danno un futuro, gli danno una nuova famiglia, insomma poli della scienza che, pur lavorando in sfere molto molto diverse, ci danno la dimensione che quello è ancora un lavoro che qualcuno riesce a fare come una missione, e questo ti riempie davvero il cuore di speranza. Andiamo avanti, anzi torniamo indietro di una settimana e riascoltiamo una clip del game con il quale abbiamo giocato 7 giorni fa.
Sono sceso dalla macchina e ho guardato. Ho cercato, non ho visto niente, ho pensato che fosse un cervo che era fuggito.
E come avevamo detto, si trattava di Giurato numero 2, l'ultimo film in ordine di tempo. Speriamo non sia l'ultimo, anche se qualcuno ha detto sarà l'ultimo film di Clint Eastwood. Ecco, speriamo non sia così, perché ancora una volta Clint Eastwood ci ha regalato davvero un film straordinario. Due copie Blu-ray di questa prima edizione in un video di Giurato numero 2 arriveranno ai nostri due ascoltatori che per primi lo hanno individuato, e che sono Dimitri Fontana di Morrovalle, provincia di Macerata, e Massimo Filippi di Carrù, provincia provincia di Cuneo. Nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di Giurato numero 2 che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo di una case prosecutor che vuole chiudere al più presto un processo contro un macho di Savannah, ex spacciatore di droga, che ha passato tutta la notte a litigare platalmente in un bar fuori con la sua ragazza, e questa ragazza l'indomani viene ritrovata sotto un ponte con la testa fracassata e le ossa rotte. Ovviamente tutti i sospetti sono convogliati verso questo individuo. Molta parte del film si svolge nell'aula di tribunale, i giurati hanno anch'essi fretta di chiudere il caso, certi della consapevolezza, ma il film non è ambientato solo in tribunale, ma anche e soprattutto nella testa del giurato numero 2 che inaspettatamente è coinvolto nel delitto. Un grande film morale che mette alla prova l'etica e l'esercizio del buonsenso dello spettatore da un grande Clint Eastwood, disponibile finalmente in Blu-ray, quindi lo potete tenere in casa, e anche se non ci sono gli extra non importa, perché qui è importante la straordinaria complessità della essenzialità.
Giulio, oggi, anziché le consuete segnalazioni dei palinsesti televisivi, voglio chiederti invece di un festival che ti sta molto a cuore, perché è il festival che tu dirigi, il Busto Arsizio Film Festival, che comincia proprio questa sera a Busto Arsizio, Alto Milanese o Basso Varesotto, fate voi, con giornate pienissime di grandi nomi, Nanni Moretti, Tornatore, incontri straordinari in quel di Busto Arsizio fino al 5 aprile. Allora raccontaci un po' gli highlights di questo festival, un paio di motivi per cui è importante non perderlo.
Sì, una settimana di cinema a Busto Arsizio. Si comincia con David Cronenberg, che avrebbe dovuto essere con noi ma influenzato, sarà in collegamento, l'anteprima italiana del suo ultimo, a mio avviso, straordinario The Shrouds. Poi avremo Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, che parlano dei loro esordi, perché questo festival è incentrato soprattutto sui primi passi dei registi, e quindi concorsi italiano e internazionale che raccontano e mappano e tracciano l'orizzonte delle opere prime italiane e non. E chiusura poi con Nino Frassica all'insegna di un cinema surreale come quello del Bielba, un cult di Maurizio Nichetti forse oggi dimenticato.
Grazie Giulio, buon Busto Arsizio Film Festival, allora ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema della Rosa Purpurea. Come sempre sui titoli di coda dobbiamo svelarvi il film misterioso di oggi, il film con il quale avete giocato in un'edizione straordinaria Steelbox, cioè cofanetto in metallo 4K, altissima definizione, pieno di contenuti speciali. Era Inception di Christopher Nolan. Il nostro film misterioso di oggi è davvero l'edizione che arriverà a casa i nostri due bravi e fortunati ascoltatori che per primi lo avranno individuato e che sveleremo la prossima settimana. È davvero un regalo d'oro. E allora, noi ci risentiamo sabato prossimo alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.